Celebrazione della Pasqua. Non l'avevamo se non in forme tradizionali locali. E in queste tradizioni antiche la Pasqua tendeva a identificarsi con la morte del Signore. Quindi gran parte delle grandi celebrazioni pasquali, delle grandi tradizioni cristiane, sono quasi sempre intorno alla morte di Gesù. Pensate per esempio alla ricchezza enorme delle sacre rappresentazioni, dalla Svezia, alla Germania, tutti i paesi del Mediterraneo fino a tutti i paesi dell'America Latina, una grandissima tradizione di celebrazioni scenografiche della morte del Signore. Anche nel nostro territorio era così, nella parte settentrionale della nostra diocesi, nella bassa, diciamo. Tutti i crocifissi delle chiese sono smontabili, nel senso che le braccia del Signore sono disarticolate rispetto al corpo, non è rigido, e quindi moltissime chiese il Cristo viene deposto dalla croce dopo che si è fatta la liturgia della Via Crucis, viene messo sul catafalco e si fa sostanzialmente il funerale di Cristo. Il Cristo morto è in queste terre una grande devozione e sostanzialmente ha rappresentato la Pasqua. Anche ai miei tempi, per esempio a Mantova, dove io sono nato, in due teche molto preziose di Cellini sono conservate delle reliquie del sangue di Cristo, sono un'opinione, insomma. Intorno a questo i Gonzaga, che erano i signori della città, hanno fatto costruire una grande basilica da Leon Battista Alberti. C'è una grande processione con queste due teche che sono portate una dal vescovo e una dal suo vicario generale. E poi, finito. Si andavano a visitare i sepolcri. Tutto finiva il sabato mattina. A un certo punto scioglievano le campane, non si sa perché, e ci dicevano lavati gli occhi, e non ci lavavamo gli occhi, basta. Il giorno dopo era Pasqua, ma in realtà era una domenica del tutto ordinaria. Per fortuna c'era Pasquetta, che andava in giro con le amici, con le uova, il salame, eccetera. Quindi è stato solo dalla riforma liturgica che è ritornato tutta questa grandissima celebrazione, quindi questa celebrazione ha 40 anni, secoli e secoli di cristianesimo. E quindi è stata molto faticosa. Mi ricordo che proprio i primi anni c'è una fatica terribile, perché era complicatissima, era difficilissima da fare. Nel tempo ho l'impressione che stia guadagnando. Però nella parrocchia di campagna dove io ero, non c'era dubbio, la festa patronale di Sant'Antonio era molto, molto più importante della festa di Pasqua. In molte parrocchie della nostra diocesi si faceva in modo che durante la Settimana Santa, i primi tre giorni della Settimana Santa, si celebrasse una tipica devozione eucaristica, che erano le 40 ore, che sono le 40 ore. Perché? Perché siccome il precetto della Chiesa dice che bisogna confessarsi e comunicarsi almeno a Pasqua, allora essendoci le 40 ore la gente lì esaltava l'Eucaristia e quindi si confessava, quindi coincideva con la Pasqua e così si faceva il precetto pasquale e si era nello stesso tempo intorno a quei giorni. Ma nessuna tradizione della Pasqua propriamente detta come noi celebriamo adesso. Come dico, adesso piano piano ci si entra e quindi sempre di più la celebrazione della Pasqua sta diventando il cuore della vita cristiana, però ancora con una certa fatica. Sicuramente c'è ancora un grande sbilanciamento sul Natale. Il Natale è ancora molto più forte come sentimento religioso popolare, però mi sembra di vedere quasi fisicamente che di anno in anno le cose si stanno un po' spostando. Perché vi dico questa cosa? Perché se noi non semplicemente parliamo della Pasqua, ma parliamo della Pasqua per i nostri figli, di questa complessità dobbiamo tener conto, nel senso che è mastodontica come cosa e quindi forse bisogna un po' fare dei conti, fare delle progressioni. Non è mica detto che in questa Pasqua del 2007 sia bene che tutti facciano tutto, non è mica detto. Io ho insinuato, per esempio, per Gesù Petri, una domanda, ma non è che voi andate a messa insieme qualche volta? Perché vedo, per esempio, ancora dei bambini che vanno a messa con la mamma, che è una cosa bellissima, ma quelli aspettano per avere due pezzi sotto il naso, poi... Quindi personalmente riterei che adesso, per esempio, avviare un po' di più la messa del gruppo sarebbe urgentissimo. Il gruppo urta dentro il pensiero e la psicologia di un adolescente. E quindi probabilmente bisognerebbe un po' spingere per questo concetto bellissimo, la famiglia cristiana, la messa insieme. Ma notate che anche sulla copertina della famiglia cristiana sono sempre piccoli bambini. Quando li batti e fumano non ci sono più nella famiglia. Ed è bene. Tirare la corda in questa direzione è molto pericoloso. E quindi mi pare che anche quello che questa sera proviamo ad accennare va benissimo se è un po' un dialogo sommesso, ma non è detto, insomma, che proprio tutto sia bene. Non è detto. Non è bene neanche per gli adulti. Quindi con calma, con dolcezza, perché quello che conta è il fatto umano. Il fatto umano. noi stiamo vivendo tempi molto difficili della comunità ecclesiale, in questi giorni devo confessare molto, trovo gente arrabbiata perché non so, è stato parlato dell'inferno, quindi la gente è molto arrabbiata, io non so niente di queste cose perché non guardo la televisione, però la gente è scocciatissima. C'è tutto questo coso dell'inferno che ho sentito, che ho paura, il Papa ha dovuto parlare dell'inferno, e quindi bisogna stare attenti. E anche nei confronti dei nostri figli dovrete accorgervi di una cosa, che se noi teniamo botta nella fede, loro crescono normali, loro a un certo punto hanno la percezione che noi ci occupiamo di cose speciali con un linguaggio speciale, che è una cosa che a noi piace, loro la possono anche rispettare, ma facilmente non gli importa niente. E quindi la scommessa, che poi dipende solo da Dio, perché la fede è sempre un miracolo che Dio fa con ogni persona, quindi non è che noi possiamo pensare di trasmettere la fede, però possiamo pensare di creare delle condizioni favorevoli. Allora, per creare delle condizioni favorevoli, l'attenzione fondamentale è quello che bisogna trasbordare dal fatto religioso, dal discorso religioso, a un fatto umano, e a un discorso umano. Perché la fede non è un fatto religioso, è un fatto umano. Cioè deve tradursi in contenuti, linguaggi umani. Perché l'ebraismo è umanissimo. È onorare il padre e la madre e non portare via la donna di un altro, e non rubare. È un fatto umano. Questa umanizzazione della fede oggi è importantissima. Però perché altrimenti la fede, come compare sui giornali, è sempre più violenta, è sempre più dura. Molti lasciano la Chiesa, anzi la Chiesa sembra che li butti fuori molti, no? Ed è serissimo quello che sta succedendo, perché bisognerebbe andarli a prendere, dice, come anche i peccatori, a per primi i peccatori. E invece viviamo un momento molto delicato. Allora, tradurre in termini umani la cosa, questo è l'importante, forse il difficile, ma questa è una cosa interessante, ecco, importante. Vi dico questa cosa per darvi una specie di falsariga su cui puoi percorrere la strada che vedrete meglio, insomma. Io quindi vi faccio un'ipotesi, che come se fosse una volta i vostri figli vengono presi per mano per la Pasqua, invece l'hanno già fatto tante volte, hanno già avuto tanti contatti con queste cose, però io riterei bene in questo momento avere un atteggiamento riflessivo, un po' più cauto e un po' più profondo. Che cosa vuol dire la Pasqua? Tutta questa cosa contenuta in questo libro, che cosa vuol dire? Vuol dire il mistero dell'amore. E quindi vuol dire concretamente il fatto che per una persona l'esperienza più importante della sua vita, dal principio soprattutto, è questo scoprire di essere voluto bene. Lui ce l'ha già dentro fin dal primo istante, no? Questa esigenza fortissima di essere amato, non di amare, di essere amato, no? E questa è l'esperienza fondamentale della vita. Allora la scoperta di Dio è innanzitutto questa scoperta dell'essere amato, e quindi dell'essere amato dalle persone che concretamente lo amano. Però se noi dovessimo dire a una persona, ma dimmi che cos'è il cristianesimo? Ecco, noi credo che dovremmo dirgli questo, è la scoperta dell'amore. Ma è la scoperta dell'amore non prima di tutto come amare, ma prima di tutto come essere amato. E noi scopriamo di essere amati. in termini un pochino più agguerriti potremmo dire che il cristianesimo è la scoperta della non solitudine. Una persona scopre che non è sola, per fortuna. Per fortuna non siamo soli, perché abbiamo qualcuno che ci vuole bene. Poi magari molti che ci vogliono ben bene, fortunatissimo. Molti che ci vogliono molto bene, bene. Questa è l'esperienza fondamentale. Piano piano si scoprirà che tutto questo grande bene che ci vogliono lo possiamo restituire. E anche noi possiamo volere bene. Ma l'esperienza fondamentale è questa. Ecco, in questo senso dico un discorso umano. Un discorso umano. Oggi penso che noi entreremo in difficoltà sempre più grandi, per cui anche cose che a una generazione come la mia, di vecchio, potevano essere abbastanza naturali nel tessuto comune, culturale, quotidiano della vita, il segno della croce, non so, diventeranno cose sempre più delicate. Sempre più delicate. Quindi per favorire, se abbiamo il desiderio di comunicare, è quello che conta per noi, dovremmo essere molto, molto blando, cauti, molto leggeri, molto leggeri. E appunto umanizzare. Allora io proporrei così, che la Pasqua noi cercheremo, perché poi io stesso ho moltissimi limiti dentro di me, cioè capisco che dal punto di vista di una cultura della fede, di una sapienza della fede, anch'io sono molto indietro. Però insomma come tentativo, ecco. Allora se dovessimo dire ma perché la Pasqua è la festa più importante per noi cristiani? Perché è la più grande festa dell'amore. È la più grande delle feste dell'amore. Tutte le feste cristiane sono feste d'amore. Però questa è la più importante di tutte. Qui magari ci possiamo ricordare anche qualche espressione della lingua italiana che qualche volta io anche ricordo nelle mie inutili prediche. Per esempio una è questa, che un moroso dice all'amoroso o viceversa, ti voglio un bene da morire. Oppure gli voglio un bene da morire, perché lo racconta un suo amico, una sua amica. Le voglio un bene da morire. Ed è interessante questa connessione tra il voler bene e il morire. Noi per i nostri figli, oggi per esempio penso a uno dei miei figli, avremmo il desiderio di dargli la vita. Se abbiamo il pensiero che potrebbe soffrire, o potrebbe sbagliare, o potrebbe rimanere da solo, o potrebbe essere me, noi perdiamo la testa e pensiamo che vorremmo volentieri dargli la vita. Gli vogliamo un bene da morire. Per qualche persona, per esempio, io faccio con Dio continuamente, rifaccio dei patti con Dio, perché voglio continuamente chiarire con Lui che però se bisogna capire che a un certo punto uno finisce la vita qua, perché poi va in paradiso, va al diavolo dove pensare di dover andare, però io voglio andare prima di via, via io prima di quello lì, perché mi sembra impossibile vivere se quello lì non c'è. Molte persone quando perdono l'amore della loro vita hanno l'impressione di morire. Come si fa a vivere? Perché parlo della morte? Perché di fatto è in questa festa della Pasqua c'è la croce, non c'è dubbio. Quello che ai nostri padri era tutta la Pasqua, era solo la croce. E qui apro una piccola parentesi, molto importante è questa cosa qui. Noi siamo contenti che adesso abbiano rimesso in piedi la Pasqua per intero, tutta bene, così bella, così piena. Però dobbiamo guardare con grande attenzione e commozione alla Pasqua dei nostri antenati, diciamo così, dove tutto, vi diceva, si risolveva nella messa della croce. mi sono trovato qualche anno fa che sono dovuto andare a parlare di quel film di Mel Gibson, no? Che dicono bruttissimo, bello, chi lo difendeva, chi lo attaccava, io non lo volevo vedere, però dovevo farci sopra una mezza conferenza, dovevo vedere. Però per me è stato bene, orribile secondo me, ma in ogni modo, a parte quello, comprensibilissimo. Perché? Perché è una sacra rappresentazione. È una cosa come si penserebbe, dopo io ho fatto arrabbiare il mio pubblico, perché qualcuno che invece lo teneva un capolavoro mi sta cercando da morire. Ho detto, ma no, ma in Calabria ne fanno moltissime queste cose, no? Si flagellano, fanno delle cose cruente, si feriscono e mettono fuori il sangue. Cioè, questa cosa fa parte di una grande tradizione. In sotto c'è un grande valore, però. Perché bisogna dire che queste feste della rappresentazione della croce sono proprio dentro all'anima del popolo, tutti partecipano, no? Ci sono degli incappucciati, ci sono delle cose fantasmatorie, ma sotto che cosa c'è? È la percezione che Dio tiene per la povera gente. E quindi la gente è commossa del fatto che questo qui che è Dio, è vero, venga a morire in mezzo a loro, venga a morire per loro. Ha sempre avuto questa tonalità popolaresca fortissima, quindi è molto importante. Solo che si capisce, poi bisogna che risorga, perché se poi solo muore è un po' un problema, è vero? Quindi ha fatto bene a rimettere in piedi la Pasqua per intero. Però ci sono dei dati importanti rispetto a questa cosa del voler bene. La gente da Gesù Cristo si sente voluta bene, dai preti, dalla Chiesa, così così, ma da Gesù Cristo sì. Per cui la gente normalmente ha simpatia per Gesù Cristo, molto. A lui ha sempre riscosso simpatia, sono 2000 anni che è simpatico. Qualcuno può pensare che è una fiaba, ma è una fiaba della simpatia in questo caso, cioè il personaggio è molto convincente e quello che dice, come si muove, come fa, affascina, affascina molto. Soprattutto affascia le persone sciagurate, quindi i peccatori, i disgraziati, i poveri, le persone del dolore, le persone, ecco, ferite, diciamo, avvertono subito in lui una persona molto importante. Perché? Perché gli viene vicino, gli viene vicino. Ecco, e la festa si apre domenica. Arriva, noi stiamo qui sul prato, se non piove, se sei asciugato, perché arriva? Lo Spirito Santo trasferisce l'assemblea liturgica a Gerusalemme e in realtà arriva a Gerusalemme e noi siamo a Gerusalemme domenica e lo aspettiamo, gli andiamo incontro. Portiamo da casa dei fiori se li abbiamo, bene, perché gli andiamo incontro con dei fiori. Se all'ulivo, cioè mischiamo anche dei fiori che portiamo da casa, è più comprensibile, andrebbe bene, si dovrebbe fare. Io porto dei fiori, poi dopo lì la liturgia prevede che trovo dei rami di ulivo per andargli incontro, Propriamente non si sa se erano rami di ulivo, però ci sono rami di ulivo intorno a Gerusalemme e quindi si è affermata la tradizione dell'ulivo. Ma cos'è l'ulivo? È un ramo di festa. Io vengo e ti faccio festa, acclamo con il mio fiore, con i miei fiori. Ho visto che c'è molta fioritura delle piante e sicuramente nella nostra parrocchia di San Martino mettono fuori un sacco di rami fioriti, li uniscono ai rami di ulivo e quindi sono dei rami anche piuttosto fioriti, perché si fa festa a questo signore che viene. Lui non è un signore, è uno qualunque, è vero, siccome conosce bene la Bibbia, sa che il re della fine dei tempi, il re Messia che il popolo aspetta per la sua salvezza, non sarà uno come dei soliti re, motociclisti, Mercedes, eccetera, e sa che invece verrà umile, piccolino, è vero, a cavallo di un'asina, lo riconoscono, la gente ha del naso. E quindi in questo Gesù, l'hanno già sentito parlare, hanno visto delle cose molto belle che lui ha fatto, è vero, anche quest'anno viene a Gerusalemme per la Pasqua, sì, viene anche quest'anno a Pasqua, ci è sempre venuto, ti ricordi, quando aveva 12 anni ci è venuto, è vero, perché? Perché la sua famiglia aveva questa abitudine, perché tutti gli ebrei ci tengono a far Pasqua a Gerusalemme, e quindi quelli che hanno un'esperienza più forte, è vero, vanno tutti a Gerusalemme per Pasqua. Impossibile trovare posto per Pasqua a Gerusalemme, impossibile. Perché? Perché tutti vanno a far Pasqua lì. E allora cosa si fa? Non si riesce molte volte a abitare in città, pochissimi privilegiati, qualche Hilton, ma pochissimi. Cioè. Allora cosa si fa? Ci si mette anche nelle borgate vicino. E Gesù fa così. Ha per fortuna tre amici, Maria, Marta e Lazzaro, che hanno una bella casa, in un paesotto alla periferia, Betania, vicinissimo. È vero? E allora lui è ospite loro. E passa dei giorni prima della Pasqua in cui di giorno va nel Tempio, come tutti gli ebrei, e però lui è un rabbi, è un maestro. Lì non è che ci siano degli ebrei delle gerarchie, i preti, i vescovi, non ci sono. Ogni persona che è dentro alla conoscenza della parola di Dio diventa piano piano come un maestro. E quindi nel tempio, fuori dal tempio, intorno, si fanno dei circoletti di scuola, perché lui spiega in qualche modo la Bibbia, spiega la parola di Dio. E poi di sera non sempre va a casa. Diversi dei passi del Vangelo ci dicono che in quella settimana lì poi alla sera stava volentieri in quell'orto, è vero, che dove c'erano tutti quegli ulivi, e dove andrà l'ultima sera, dove andrà la sera di giovedì, è vero. Però in quei giorni lì c'è andato, spesso andava lì, poi passava lì la notte, poi la mattina tornava al tempio, poi insomma sarà andato anche a casa a fare la doccia, però insomma la circolazione era lì, perché la casa di questi amici e il giardino degli ulivi sono tutte e due alla base del monte degli ulivi, non distantissime fra di loro, no, ci si va anche oggi in 20 minuti, insomma. Vero? Quindi stava lì sotto, poi davanti c'era il monte del tempio, è vero, e andava sempre là. Ecco, noi gli andiamo incontro domenica, è vero, proprio per il suo ingresso in città. Noi lo riconosciamo e pensiamo che rispetto a tutti quelli che comandano oggi a Bologna, in Italia, al Papa, eccetera, così, noi preferiamo quello lì e andiamo incontro a quello lì, che arriva, anche lui si lascia festeggiare, è vero, la Domenica delle Palme è questo, è questa accoglienza di lui. Sostanzialmente facciamo complimenti al prato, se si potrà andare, sarà bagnato, alla chiesa. Il senso forte delle palme è così. Dopo in realtà c'è la messa, e però nella messa appunto comincia una cosa importante, che fa di questa domenica una domenica piuttosto strana. Perché? Perché quando arriviamo al Vangelo, per la prima volta viene letta tutta la passione di Gesù, che quest'anno viene letta nel Vangelo di Luca, perché noi quest'anno c'è un'alternanza di tre anni, un anno più dedicato a Matteo, uno più a Marco, più a Luca. Noi quest'anno siamo nell'anno di Luca, e quindi sia il Vangelo che leggeremo sul prato per ricordare che lui arriva, sia quello che leggeremo in chiesa durante la messa è Luca, tutta la passione di Luca. La passione del Signore nelle liturgie grandi la leggiamo due volte, domenica e la domenica delle palme, poi la rileggeremo nel Venerdì Santo, però il Venerdì Santo si legge sempre la passione secondo Giovanni, dopo magari diremo qualche cosa. Domenica è la passione secondo Luca, quindi anche nel librino si dà un'occhiata. I racconti della passione sono molto vicini tra di loro. In realtà puoi andarci dentro, ci sono delle diversità e ognuno ha le sue perle preziose, le sue particolarità. Però lì ci si teneva molto a essere proprio dentro nei fatti per bene. Perché?
è perché questa era la cosa più importante del Signore.
E vi ricordate quel discorso sulla prudenza e la progressione? Fate dei conti domenica, eh? Fate dei conti. Potreste andare solo sul prato, per esempio. La messa è una messa un po' pesa, perché c'è tutto il passo. Il Vangelo della Passione dura molto. È meno barboso di quello che si potrebbe pensare. Perché? Perché non si legge tutto. È vero, come si fa, cosa vuol dire che non si legge tutto? Si divide la lettura della Passione in tre. E ci sono due, e questo però è particolare della dozza, nelle altre chiese è un po' diverso. Alla dozza è così. C'è uno che fa la parte di Gesù. Quindi tutte le volte che Gesù dice una cosa, è uno che legge, facilmente penso sarà uno dei diaconi. Uno fa il raccontatore, è successo questo, è successo questo, è successo questo, e noi, popolaccio, facciamo tutte le voci del popolo. E quindi Ponzio Pilato, facciamo la folla, è vero, il sommo sacerdote, tutte delle persone poco da bene, e facciamo noi tutte le voci del popolo. Allora c'è questo fatto di leggere un po' coralmente insieme che lo rende un po' meno noioso, però è lungo, è da pensarci. Ecco. Quindi è una messa, come tutte le altre domeniche, però con questo Vangelo lungo. Quindi è una messa che domenica cominciamo prima, sapete, no? Sul prato ci troviamo mezz'ora prima, quindi ci troviamo alle 10:15 sul prato. La media alle 10:05, saremo già dentro, però noi normali alle 10:15. E quindi però è già più lunga, capite? Ecco. Questo lo dico davvero perché secondo me questo è necessario avere questa, insomma, mi sembra, tenerezza verso l'età, verso la crescita delle persone. Va bene, poi di per sé lunedì, martedì, mercoledì non succede più niente. E tutto invece comincia il giovedì sera. Quindi giovedì, venerdì, sabato e in un certo modo domenica è il punto di fuoco di tutta la faccenda. Perché? Perché lì succede che quella roba che si chiama triduo, tre giorni vuol dire triduo, è un'unica grande liturgia. Pensate che per esempio, siccome all'inizio della liturgia si fa il segno della croce, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, questo c'è alla celebrazione del giovedì sera, poi non c'è più. Quando ci si vede al venerdì non si fa nel nome del Padre, del Figlio. Quando ci si vede per la veglia della notte non si fa nel nome del Padre. Perché? Perché è un'unica liturgia che dura questo tempo. E se ne fa un pezzo il giovedì sera, un pezzo il venerdì e un pezzo, quello più importante, nella notte tra il sabato e la domenica. È un unico grande atto liturgico. Vedrete una cosa, che per esempio normalmente la messa finisce con la benedizione, non si dà benedizione alla fine del giovedì, alla fine del venerdì, non si dà questa benedizione, perché si darà solo alla fine della grande liturgia della notte. Cioè, ci si tiene molto a voler significare che tutto il mistero cristiano è dentro a questa cosa che è dilatata in queste tre grandi celebrazioni. Proviamo a prendere il giovedì santo. Il giovedì santo è proprio una messa, anzi il giovedì santo è il ricordo di quando Gesù ha celebrato la Pasqua con i suoi discepoli. Che Pasqua ha celebrato? La Pasqua degli ebrei. La Pasqua degli ebrei. Perché gli ebrei celebravano la Pasqua? E che cosa celebravano a Pasqua gli ebrei? Celebravano la grande notte nella quale il Signore li aveva portati fuori dall'Egitto, fatti attraversare il Mar Rosso e avviati attraverso il deserto verso la terra promessa. Ricordavano quella notte lì, era stata una notte vertiginosa, emozionantissima, anche cruenta. E quindi c'era stato il fatto dell'agnello, i nostri padri in Egitto avevano ucciso degli agnelli e avevano tinto con il sangue dell'agnello gli ingressi delle loro case, gli stipiti delle loro case. Era il tempo dell'ultima piaga che Dio imponeva agli egiziani perché lasciassero partire gli ebrei. Era l'ultima terribile piaga, la morte dei primogeniti. Però succedeva che quando l'angelo sterminatore arrivava davanti a una casa, se era con questo sangue sul frontone, saltava questa casa e non entrava, perché era una casa di ebrei. Bene? La parola Pasqua forse nasce lì. La parola Pasqua, che ma cos'è questa Pasqua? Forse è un verbo della lingua ebraica che vuol dire saltare. E quindi l'angelo, quando vedeva il sangue sui vestiti, quella casa lì la saltava, andava via, andava avanti. Forse è nata da lì la parola Pasqua. Sì, il suo primo significato è saltare, ma saltare diventerà passare. Diventerà passare. Poi c'era stato il fatto che quella sera lì avevano mangiato un pane diverso dal solito, perché siccome c'era fretta e bisognava essere pronti a partire, non c'era il tempo per fare lievitare la pasta. Allora non hanno messo lievito. Non hanno messo lievito. Ah, la parola azimo è questa volta una parola greca che vuol dire senza lievito. Zimo sarebbe lievito. Azimo. Senza lievito, era un pane senza lievito, un pane basso, è quella roba che noi chiamiamo l'ostia, e di fatto vorrebbe essere un pane senza il lievito. Il Signore si è visto con i suoi a celebrare la festa di Pasqua. Chi celebrava chi celebra la festa di Pasqua tra gli ebrei? La famiglia. Non è una roba che si va in chiesa per gli ebrei. Non è una roba che si fa nella sinagoga per gli ebrei. La Pasqua è una festa che si fa in casa e si fa a tavola. È la tavola preparata in modo speciale con una tovaglia bellissima e sopra ci sono tanti cibi strani, diversi dal solito. Secondo il rito della Pasqua, il più piccolo della famiglia, il bambino più piccolo di casa, deve dire, a un certo punto lo deve dire, stupito da come è messa la tavola, dice, ma come mai che questa sera è tutto così speciale, è vero così diverso dal solito? A quella domanda del più piccolo, il più vecchio della casa, il papà o il nonno, addirittura, risponde dicendo, stasera è una sera speciale perché? E gli fa il racconto della Pasqua. È una festa di famiglia. Intorno alla mensa, per fare il ricordo di quando i nostri padri sono stati liberati dalla schiavitù dell'Egitto in quella famosa notte. Questa famiglia veniva intesa ai tempi di Gesù anche come il gruppo dei discepoli che stavano intorno a un maestro. E quindi si riunivano le famiglie, ma anche queste scuole, diciamo, di discepoli intorno al loro maestro. Dicevamo che anche Gesù non aveva trovato posto a Gerusalemme, in quei giorni lì, perché c'era troppo pieno. E anche lui faceva quello che facevano tutti. Dormiva fuori, casa di Betania, e si prendeva in affitto o in prestito da qualche amico una stanza dentro la città e si entrava in città a fare la Pasqua. E quindi il Signore aveva preso una stanza. Ha mandato avanti qualcuno, secondo qualcuno dei Vangeli, Pietro e Giovanni, ha detto andate, troverete uno con una brocca d'acqua, è vero, seguitelo, poi entrerà in una casa, dite al padrone di casa, è pronta la stanza dove deve venire il maestro, e lì preparate, e prepararono la Pasqua. Si prendeva in prestito una stanza dentro, il cenacolo è una stanza dentro alle mura di Gerusalemme, è vero? E l'avevano preso per poter celebrare la Pasqua. Quella notte, è vero, la Pasqua degli ebrei è diventata anche la Pasqua dei cristiani. In che modo è diventata la Pasqua dei cristiani? perché lì il Signore ha fatto un'aggiunta, adesso un po' semplificando, diciamo, no? Si mangiava quel pane, quel pane asimo, nella Pasqua degli ebrei. Lui l'ha preso, l'ha aspettato, ha detto prendete e mangiate. E poi ha fatto un'aggiunta. Ha detto questo è il mio corpo. Poi si passava il calice del vino, che era il segno della festa. E lui ha preso il vino e ha detto prendete e bevete, questo è il mio sangue. Con queste due frasettine la Pasqua degli ebrei è diventata anche la Pasqua degli ebrei. Continua a essere la Pasqua anche degli ebrei. Anche la Pasqua degli ebrei ha avuto un cambiamento, 70 anni dopo, meno, 40 anni dopo ha avuto un cambiamento. Perché? Perché 40 anni dopo, cioè nel 70 dopo Cristo, il Signore aveva circa 30 anni, più 40, fa 70, nel 70 dopo Cristo i Romani hanno distrutto il Tempio di Gerusalemme. L'hanno proprio distrutto e raso al suolo. L'hanno talmente raso al suolo, come facevano loro, che riducevano come tutto a una specie di collina. Proprio lo macinavano il posto quando lo volevano distruggere. Allora gli ebrei non hanno più avuto il Tempio, solo che i sacrifici si potevano fare solo al Tempio e quindi da quel 70 lì non si è più fatto nessun sacrificio e quindi dalla tavola pasquale degli ebrei è scomparso l'agnello. Sono dati impressionanti per noi evidentemente, perché noi diciamo che infatti l'agnello è Gesù, adesso non si può più uccidere un agnello. Vabbè. Di fatto anche loro non hanno più l'agnello sulla tavola. Hanno altre cose, ma quello non ce l'hanno più perché non hanno più i sacrifici del Tempio. Il Tempio non è più stato ricostruito, secondo la fede dei nostri fratelli ebrei non può più essere ricostruito, secondo la loro fede loro non entrano neanche adesso in quel posto dove c'era il Tempio. Perché? Perché nel Tempio c'era un posto, il posto più interno, più prezioso di tutto il Tempio, che si chiamava Santo dei Santi, lì nessuno poteva entrare se non il sommo sacerdote una volta all'anno, è vero, portando un sacrificio anche per i suoi peccati. Per il timore di calpestare il posto dove non si poteva entrare, gli ebrei non entrano più lì. Se sono religiosi non vanno più nella spianata del Tempio, non entrano mai nella spianata del Tempio, perché non può. Tanto più ancora, quindi non si può andare dentro, lavorarci, costruirci. In più c'è anche la complicazione storica che è un posto importantissimo per i musulmani. Il posto che era importantissimo per gli ebrei è diventato importantissimo per i musulmani. E ci sono due moschee antichissime, in una addirittura Maometto è stato presente ed è lì che è stato rapito in cielo e ha avuto la sua più forte esperienza di Dio. L'altra moschea è quella ottagonale che ogni tanto si vede con una cupola d'oro, è vero, e anche quella è dell'800 dopo Cristo, quindi antichissima. Quindi tutto lo spazio attualmente è musulmano, per questo la spianata del Tempio oggi è ancora un posto pericolosissimo, no? E quindi quando il venerdì, che è il giorno del Signore per i musulmani, loro vanno lì per la loro preghiera, c'è mezzo esercito israeliano intorno, è vero, perché la situazione è terribilmente difficile, terribilmente violenta, perché non c'è pace, è vero? Perché Gerusalemme è la città santa per tre religioni. Gli ebrei, i cristiani e i musulmani. Quindi non può essere la città di uno solo. Vabbè, in modo che queste cose c'entrano meno. Ritorniamo alla nostra celebrazione. Quella sera lì, cioè il giovedì santo, che era il giorno di Pasqua per gli ebrei e è diventato il giorno di Pasqua anche per i cristiani, noi ricordiamo in quella messa una cosa speciale. Quindi in quella messa del giovedì santo c'è una cosa che non c'è nelle altre messe, e cioè dopo il Vangelo chi presiede la messa, il prete che presiede la messa, si toglie la casula, si mette un grembiule addosso e lava i piedi a 12 persone, perché ricorda quella cena appunto in cui, secondo l'Evangelista Giovanni, solo lui ricorda questa cena, lui ha lavato i piedi dei suoi discepoli. Perché gli ha lavato i piedi? Perché voleva fargli capire che lui li stava servendo fino alla fine, che lui li stava amando di quella voler bene da morire che l'avrebbe portato sulla croce poche ore dopo. Allora lui si è chinato verso i suoi, è vero, Pietro non vuole che gli lavi i piedi, il Signore dice: guarda, se però non ti lavo i piedi tu non puoi avere parte con me, se non potrai fare anche tu la stessa cosa. E allora Pietro dice: lavami tutto, eccetera eccetera. Bene? Lava i piedi e poi fa un insegnamento dicendo: io vi ho lavato i piedi, voi lavatevi i piedi gli uni gli altri. E che cos'è questo lavare i piedi? È il voler bene, è il voler bene che spinge una persona, adesso dico così poi dopo, a inginocchiarsi davanti a un'altra e a volerle bene. Perché dico inginocchiarsi? Perché ci si fa piccoli, ci si fa piccoli. Ho saputo qui che una mamma deve fare la promessa scout, è vero, dopo quella la domenica delle palme, è vero. Ed è una mamma che si mette a fare un po' la bambina, insomma, alla tua età ti metti a fare la bambina. Certo, è vero, perché? Perché il segreto dell'amore è quello di farsi piccolo come piccolo, no? È quello di abbassarsi in certo modo a livello del piccolo. Se tu vuoi avere, vuoi veramente bene a una persona, ti adegui a quella persona, ti metti al suo livello, anzi ti metti sotto di lei, in certo modo. Però, ecco, questo lavarsi i piedi, che cosa vuol dire? È questo grande mistero del volersi bene, è vero, dove ognuno si fa piccolo davanti al fratello, alla persona che ama, e lo serve nell'amore. Ecco, la caratteristica, diciamo, della liturgia del Giovedì Santo è questa lavanda dei piedi. Laveremo i piedi a 12 bambini, quest'anno laveremo i piedi a 12 bambini. E vabbè, vediamo, insomma, se volete candidare il vostro bambino, candidatelo pure, non sono io che scelgo queste cose. Io gli lavo i piedi. E vabbè, quindi insomma ve lo dico perché, vabbè, perché può essere bello vedere questo segno, però come sempre non lo so. Ecco, io vi racconto un po' le cose come sono. Quella sera lì, alla fine della messa, vi dicevo, non si dà la benedizione, e si consacra del pane più di quello che serve per quella sera, prevedendo che serva anche per il giorno dopo, perché il giorno dopo tra l'altro non si diranno più le parole della consacrazione, no? E quindi non c'è una messa vera e propria, il Venerdì Santo non è una messa, e quindi si conserverà questo pane consacrato. E lo si porta fuori dalla chiesa e lo si mette in una stanza, noi lo mettiamo nella stanza là in fondo, dove i fratelli mettono anche due piantine di ulivo che hanno portato via dal Monte degli Ulivi, perché quella collocazione vuole ricordare appunto la sera dell'agonia del Signore nell'orto degli ulivi. E quindi, finita la cena, lui esce, secondo il racconto del Vangelo, e va nel giardino degli ulivi, nell'orto degli ulivi, e vive la sua angoscia. L'orto degli ulivi è molto importante, perché il male più diffuso del nostro tempo è l'angoscia, no? È una caratteristica del nostro tempo, l'angoscia. Adesso sarebbe buono, anche interessante fare delle proporzioni anche delle persone intorno a questo tavolo, ma sicuramente siamo in parecchi che conosciamo questo male. E il Signore lì è nell'angoscia, è vero? Vive in anticipo tutta la sua passione, fatto con la sua sofferenza, no? Perché l'angoscia è una specie di anticipo della morte, non si sta malissimo, si sta benone, ma non è niente, che storia fai? Invece si sta male perché si sta bevendo la propria passione, no? Si sta bevendo la propria morte, è un male serio l'angoscia, no? Fa ridere gli altri, ma chi c'è dentro ci sta parecchio male, è vero? e quindi anche quella è una cosa importante. Vabbè, lì si fa una piccola sosta, ognuno fa quel che può, qualcuno sosta anche di più quella sera e quella notte lì, insomma, tutto, ed è il ricordo dell'orto degli ulivi. Il giorno dopo il Signore in quell'orto lì viene arrestato e poi comincia tutta la sua cosa. Il venerdì santo è tutto dedicato alla croce, è la memoria della croce di Gesù. In campagna, dove la gente ha degli orari di lavoro diversi e in primavera è anche un po' meno impegnato, poi la portatura la può fare la mattina, noi la liturgia del venerdì santo la celebriamo alle 3 del pomeriggio perché è quella l'ora della croce. Noi però qui invece in città non possiamo, e quindi la celebriamo verso sera, come facciamo il giovedì santo, così anche il venerdì santo. E lì si fa il grande ricordo della croce di Gesù, il grande ricordo. Si legge la passione di Giovanni, la passione del Signore secondo l'Evangelista Giovanni, che è il capolavoro di tutta la Bibbia. È il testo più bello di tutta la Bibbia, un testo meraviglioso, di cui non so dirvi niente perché non ho la fede, però è bellissimo. E lì si fa l'adorazione della croce. Lì si fa l'adorazione della croce. Cioè l'oggetto della croce, in quella liturgia viene adorato. Ecco, ci si inginocchia davanti, non si bacia. È la memoria della sua morte d'amore. Il sabato non c'è niente perché lui dovrebbe essere nella tomba, buono. Non è, non lo è. È agitatissimo, per cui anche quando lo mettono dentro la tomba, secondo la nostra fede, lui approfitta di questo intervallo e delle cose e scende agli inferi e va a predicare il Vangelo a quelli che sono morti prima del Vangelo, e va a dire anche a loro il Vangelo. E le rappresentazioni della Pasqua, qui non ne ho neanche una, qui ce n'è una, ecco, sì, adesso ce la passiamo. Questa è la rappresentazione della Pasqua che piace ai nostri fratelli dell'Oriente. In realtà ricorda questa cosa, la discesa agli inferi. Il Signore appoggia i piedi su due porte diverse e tira su un uomo e una donna, che sono Adamo ed Eva, che sono, per dire, l'intero genere umano prima di lui, tutti tirati fuori dalla morte. Ecco, e qui si va al difficile, al punto difficile della nostra fede, è vero, che è la risurrezione dei morti. Tutta la grande veglia della Pasqua, quella che facciamo nella notte tra il sabato e la domenica, al sabato non si fa nulla perché lui è nella tomba o addirittura negli inferi per il suo Adamo ed Eva, nella notte noi che cosa celebriamo, che cosa facciamo festa? Facciamo festa della pazzia della nostra fede. Cioè di quella roba che non si può credere, e cioè che lui sia risorto dal morte, che lui sia risorto dal morte. Tutta la liturgia è tutta sulla resurrezione. Si riprendono molte parole della Bibbia, perché tutte queste parole della Bibbia, tutte dovrebbero far vedere che cosa vuol dire la resurrezione. Qui ci diciamo solo una parolina sulla resurrezione per dire che però l'interesse della nostra fede per la resurrezione non è poi solo il sapere che cosa succede dopo. Dunque, quando poi finisce qua, cosa succede? Non è solamente quello, e bisogna dire di più, non è anche tanto quello. Il Vangelo dice pochissimo di questa roba, cioè che cosa succederà dopo, come succederà. Erano domande che ancora a San Paolo, un po' di anni dopo, la gente faceva, gli scrivevano da Corinto, ma ha detto che c'è la risurrezione dei morti, e gli scrivo, ma cos'è questa risurrezione dei morti, pensando che cosa succede dopo. Però l'attenzione massima del Vangelo non è tanto il problema di che cosa succederà dopo, ma di che cosa succede adesso. Questo è il punto delicato e questo è il punto umano che interessa molto per i nostri bambini. Cioè, che cosa vuol dire che è sempre risurrezione? Vuol dire questo, che è sempre risurrezione, e cioè che la vita deve andare sempre dal peggio al meglio. Si risorge dalla morte alla vita, dalla morte alla vita. Perché se no nella vita si va sempre nell'altro senso, si va sempre, no, dal meglio al peggio. È vero? No? Non è così? Per esempio questa signora, è vero, da più giovane era tutta più carina, adesso è capito che si sta facendo delle righe sulla faccia, eccetera. È vero? Io prima facevo tanto il furbetto, adesso sono tutto attaccato via ai muri, è vero, perché non riesco più neanche a camminare. È vero? Mio papà, quando era vecchio, diceva a mia mamma, ma dove è andata a finire la mia bella intelligenza? È vero, perché sentiva che gli era andata a finire, è vero? Nella vita comune si va sempre dal meglio al peggio, dal meglio al peggio. Nel mistero cristiano, e quindi nella vita cristiana, il problema, il tema, la scommessa, la realtà, è sempre andare dal peggio al meglio, dalla morte alla vita, dal non volersi bene al volersi bene, dall'aver litigato a far la pace, dalla tristezza alla consolazione. Cioè tutta la vita cristiana è tutta Pasqua. L'intelligenza che te hai, l'impegno che te metti, deve essere sempre perché si vada dal male al bene, dal buio alla luce, dal buio alla luce, cioè non dalla luce al buio, non dalla luce, dal buio alla luce. E capita di dire, beh, ci volevamo bene, adesso non ci vogliamo più bene, è finita. Capovolto. È vero? Quando fanno un banchetto di nozze e lui trasforma l'acqua in vino, fa del vino così buono, così buono, così buono, che il maggiordomo chiama lo sposo e dice, ma vi ha sbagliato quel vino, hai sbagliato perché non capisci niente. Perché dice, perché nelle feste bisogna far così, partire con quello buono. Poi quando sono sbronzi si dà quello cattivo. Tu invece hai fatto il rovescio e hai tenuto il buono adesso. Sì, certo, perché adesso non si va più dal vino buono al vino cattivo. Adesso bisogna andare sempre dal vino cattivo a quello buono. Si deve capovolgere la vecchia situazione. Ma sì, ma quando eravamo giovani che si capisce, ci volevamo più, ma adesso insomma. No, di più. L'arte della Pasqua, la sapienza della Pasqua, è questo. Allora la Pasqua è molto importante, non solo e non tanto per quello che succederà dopo, dicevamo, per quello che deve succedere adesso. Adesso, per esempio, mai si può condannare una persona. Sgridarla si può, ma si può sgridarla solo perché si spera che anche una tiratina d'orecchie lo faccia andare in meglio. Ma se te condanni una persona, te non fai una roba di farlo, non fai una roba di farlo, fai una cosa senza speranza. I cristiani non possono mai dire è finita. E quindi non possono mai dire non c'è più niente. Non posso. Perché? Perché la loro fede pazzoidale è sempre Pasqua. La notte di Pasqua gioca tutto sul rapporto di tensione buio-luce. Buio-luce. Qui non riesce tanto bene perché ci sono tutti i lampioni della strada e quindi è un buio relativo.
Però di per sé cosa succede? Che si accende un fuoco, da quel fuoco lì si accende un cero, che è il segno di Cristo risorto. Alla luce di Cristo risorto tutti accendono il loro lumino. Poi si entra in chiesa, che è buia, e si accendono tutte le luci. Perché si passa dalle tenebre alla luce. È la festa della luce. Quella della notte è una liturgia dove potete portare anche i bambini, tanto si addormentano. A un certo punto felicemente dormono tutti, poi a un certo punto dormono anche gli adulti, prima di addormentarsi il prete cerca di finire la liturgia e poi va bene, finita, perché è tardi, perché è lunghissima, eccetera, eccetera. In quella notte lì, se quando si può, se si può, si cerca sempre di celebrare il battesimo. Perché il battesimo, è vero, è il germogliare di questo miracolo della resurrezione, di questo passaggio alla vita, di questa nascita alla vita dei figli di Dio. Lui è il nostro candidato di quest'anno, è vero, dal battesimo, nella notte santa, riceverà gli ultimi segni del battesimo, proprio perché noi tutti, è vero, potremo in quel momento ringraziare il Signore che continuamente ci fa passare dalla morte alla vita, dalla morte alla vita. Il battesimo è il principio di questa vita nuova, bellissima, dove si passa dalla morte alla vita. Perché ci siamo presi tutta questa stufata stasera? Ecco, per dire così, che come potremo, come vorremo, racconteremo qualche cosa ai nostri figli. Vi organizzate, glielo raccontate a tre insieme, fate per quello che volete. Stabilite che per quest'anno non gli raccontate proprio niente, buona, vi allenate per l'anno prossimo, fate assolutamente quello che volete. Però appunto la cosa che mi sembrerebbe importante sarebbe quello di fare con loro una specie di cammino nella storia, ecco, una piccola stradina nella storia. Può darsi anche che non abbiamo nessuna liturgia, solo raccontiamo dei fatti, oppure che guardiamo delle figure. Può essere che andiamo a vedere qualcosa, può essere che andiamo a vedere tutto e stiamo a tutto. Però appunto io cercherò semplicemente di pregare, io non ho dei figli a cui insegnare la Pasqua, sono loro che la insegnano a me. È vero. Però cercherò molto di pregare perché riesca bene questa vostra avventura e che voi raccontiate ai vostri bambini la vita, il segreto della vita. E tutto questo è appunto questo grande segreto dell'amore. Sono dovuto andare a parlare in una riunione 2 anni fa di genitori, come è fatta la vita, genitori che hanno una caratteristica tremenda in comune, cioè gli è morto un figlio giovane, con tutti i traumi che questo porta, e hanno fatto un'associazione, e quindi si vedono fra di loro. E allora, ma secondo lei, mio figlio dov'è? Io sono sicuro che suo figlio è in paradiso. E lui mi ha detto, ma beh, come fare a essere sicuro? Allora gli ho detto, guardi, vedo che mi vuole così bene qui, che sono sicuro che non mi lascia perdere. Perché anch'io non lascio perdere le persone che amo. E non accetto che si perdano, quindi Dio non lascerà assolutamente che qualcuno vada a finire in niente, perché ci vuole bene. La sua croce è il segno di quanto ci vuole bene, ha speso tutta la sua vita per noi, ha consumato per noi tutta la sua vita, come anche voi fate per i vostri figli, no? Vogliamo spendere la nostra vita per i nostri figli, la vogliamo consumare,
Noi non avvertiamo che ci occupiamo dei nostri figli perché c'è una legge, ma questa consumazione del tempo, dell'affetto, dei pensieri per i nostri figli è il desiderio del nostro cuore, non è una legge, è che noi lo vogliamo questo. Non sappiamo neanche tanto bene perché. È una specie di malattia d'amore che ci salta addosso, è vero? Per cui in realtà capiamo che noi vogliamo spendere per loro tutto. Ecco, Dio è così. Dio è così. Quindi capite, il migliore insegnamento del cristianesimo lo date voi con il bene che voi volete ai vostri figli, e però in questi giorni penso che sia permessa una piccola dichiarazione d'amore, che magari non sempre si dice, no? Io adesso, dando la penitenza nella confessione, no? Bisogna dare la penitenza. Se mi è antipatico gli do di stare a tutte le liturgie della Pasqua, come penitenza è a tutte le liturgie. Invece se no, per una forma più simpatica, gli dico sempre una cosa. Adesso te vai a casa, poi quando la famiglia è riunita a tavola, gli devi dire una cosa. Solennemente, però, gli devi dire, stasera vi devo dire una cosa, per me è molto importante, devo dire che vi voglio molto bene. E lo facciamo di una cosa, devo dire, per penitenza, vuoi dire che me l'ha dato come penitenza? Ma lo devi dire proprio esplicitamente. Perché? Perché insisto su questa forma di penitenza? Perché lo si dice troppo poco. Lo si dice troppo poco. È molto pericoloso questa cosa. Ma lo sa, ma che lo sa? Proprio pensare quando andavi amorosa, che volevi che te lo dicesse un sacco di volte. Mi vuoi dire, ma sì, te l'ho già detto, dimmelo ancora. Perché? Perché ci si tiene. Perché ci tiene su il fatto che l'altro dice che ci vuole bene, no? Allora, è questo, insomma, in qualche modo l'energia della Pasqua. E questa è la cosa da spiegare. E in tutti i passaggi il far vedere che cos'è il voler bene. Bene, allora buona Pasqua, aspetta così, poi ci vedremo forse qualche liturgia. Dopo la Pasqua ci vediamo un po' dopo la Pasqua per parlare di queste cose. Io volevo però che parlassimo di alcuni capitoli del libro dell'Esodo, particolarmente mi pare dal capitolo 32. Scusa, Sì, i capitoli dal 32 al 34, su questo volevo fermare un momento, sulla la faccenda del vitello d'oro, cioè, questo è molto importante. Quindi ci potremmo vedere dopo una ventina di giorni dopo Pasqua per parlare di Pentecoste attraverso un po' questi tempi. 32-34 del libro d'oro. Non so, come sono le cose? Sì, va bene intorno al 3 maggio secondo me. Sì, o 4 o 2, dite un po', voi lo stesso.
Va bene. Giovedì dalla dossa non ci sono più.
No. Va bene.
Giovedì 3 maggio.
3 maggio?
21 e 15.
Sono finiti i porti, no? 3 maggio. Quest'estate c'è anche un viaggio in Africa, in un posto dell'Africa che non conosco, che si chiama Guinea, se qualcuno pensa di voler fare un viaggio in Africa, può fare un picchio, sarebbe nella seconda parte del 3 di luglio. Ci vado 2 settimane. I ragazzi dicono 3, ma io tenderò a tirare un po' indietro perché non ce la faccio. Perché c'è un gruppo di ragazzi, però anche qualche adulto. Andiamo nella parte di 2 ragazzi che noi abbiamo ospitato qui in casa da tanto tempo, Marcello e Giambattista, che sono della Guinea. Viaggio con un bicicletta, costa solo l'aereo.